aggiungere queste parole, che di per sé sono piuttosto difficili da interpretare, dovete immaginare questo. Allora, era un uso abbastanza comune il sabato, quando un rabbi famoso predicava in una sinagoga, poi c'era sempre qualche uomo facoltoso, naturalmente del gruppo dei farisei, che poi lo invitava a pranzo, nel senso di, da una parte, sottolineare il prestigio, cioè io posso invitare un rabbi, e dall'altro continuare, noi potremmo dire un colloquio, discussione su quello che era stato predicato in sinagoga. Allora, questo è proprio quel caso, cioè un fariseo ha sentito parlare Gesù e lo vuole invitare, e lo invita a casa sua, come per continuare. Allora, la logica di questo brano è: Gesù sta insegnando, vuole insegnare. La prima cosa che fa, non segue le regole. Ma attenzione, Gesù non è mai andato contro le regole dei farisei, soltanto che ha richiamato le regole al senso vero, al cuore della legge. In un altro passo è Gesù che si lamenta che un fariseo non gli ha fatto quelle attenzioni rituali, no? Quindi è una cosa voluta questa. Infatti si dice: il fariseo vede, si meraviglia. Allora è l'occasione buona per insegnare. E Gesù dà questo insegnamento. Noi non capiamo bene, nel senso che non è che si comporta bene come ospite, lava la faccia a chi l'ha invitato, ma tutto si svolge dentro il mistero della legge. Il fariseo che l'ha invitato sa che questo è un rabbi, diciamo, significativo, quindi anche quando gli viene contro ha qualche cosa da insegnare e lui sta ad ascoltare. Seconda cosa, Gesù rimprovera non per puntare il dito contro, ma per far emergere qualcosa di prezioso. L'insegnamento consiste nel fatto che attraverso le sue parole il fariseo può cogliere il senso delle sue pratiche. L'accusa è di questo tipo: tu pratichi qualcosa, ma poi non vivi secondo quello che pratichi. Ma qui non vuol dire semplicemente, pratiche per abitudine, pratiche per compiacenza, pratiche per farti bello. Non vuol dire solo quello. Gesù vuole collegare la pratica al movimento del cuore e dice: nessuna pratica esteriore, per quanto nobile, ha valore presso Dio se non ha il sigillo della santità del cuore. Questo Gesù vuole insegnare, ed è per questo che parla di esterno e interno. Esterno è la pratica, fai questa cosa. L'interno è questa cosa, a che cosa è collegata? Se la pratica fosse collegata solo a un mio prestigio, che senso ha questo davanti a Dio? Non solo la pratica non serve a niente, ma mi condanna. Quello che io vorrei ottenere con la pratica, osservare la legge, la contrasto con il movimento del cuore. Non ho accolto la legge, perché la legge è in funzione della santità di Dio. Ma se io faccio una pratica solo per apparire, che santità c'è? Allora, questo è il primo insegnamento. Gesù collega l'esterno e l'interno. La pratica funziona, è buona, solo se ha il sigillo della santità del cuore. Quello che diventa più difficile da spiegare è la frase finale, quando Gesù dice: date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro e per voi tutto sarà buono. A dire la verità non so bene cosa vuol dire, quindi lo dico subito, ma non ho neanche mai trovato nella tradizione una spiegazione significativa. Ci avviciniamo al significato. Allora, quando Gesù accusa, mi dice, il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria, forse cacco un po' la mano, ma per dare il suo insegnamento in modo più pulito. Ma ho notato che questa espressione avidità è in greco, è la stessa parola che si usa quando San Paolo dice del figlio di Dio che si fa uomo e dice non ha ritenuto privilegio per sé l'essere come Dio e svuotò se stesso e prende la forma di servo. Quel termine avidità corrisponde a quel privilegio, l'attaccamento al privilegio. Allora avanzo questo tentativo di spiegazione della frase. Cioè la frase sarebbe come l'indicazione pratica per realizzare quel collegamento tra l'esterno e l'interno, cioè il collegamento pratico per sigillare con la santità del cuore la mia pratica. Allora, il fariseo che ha invitato un rabbi può averlo invitato solo per prestigio personale, per farsi bello. E Gesù gli dice, se tu questo movimento del cuore, quindi questo attaccamento a dire, dunque, io sono importante perché ti invito, io mi faccio vedere che posso invitarti, e se tu hai accettato, io lo prendo come un onore per me, no? Allora, Gesù è come se gli dicesse, se tu non lasci andare, non ti svuoti di questo, tu non sarai puro, le tue pratiche non saranno pure. Allora, questo dare in elemosina sarebbe come lo svuotarsi di ciò che non riguarda la santità di Dio. Se l'uomo non fa questo, tutto ciò che fa in ordine al suo privilegio, privilegio in genere è una forma di, scusate, è una forma di compiacenza sociale. Se tu non rinunci a quello, quindi se tu, ripeto, non ti liberi di questo, tu non sarai mai puro. Potrai fare tutte le pratiche che vuoi, ma tutte queste pratiche ti condanneranno perché il tuo cuore resterà nella tenebra. Poi, ma non so se questo, ripeto, corrisponde, il dare in elemosina sarebbe anche, tu hai, come dire, una ricchezza, in questo caso non è la ricchezza materiale, è la ricchezza di importanza. Se tu tratti gli altri a partire da questa ricchezza di importanza, tu non conoscerai mai l'amore di Dio. Ma se tu non conosci l'amore di Dio, le pratiche, per che cosa le fai? Non è che tu puoi conquistare Dio con una pratica, non è che Dio è un grande idolo. Vi ricordo che nella tradizione ebraica si spiega così la fede di Abramo. Abramo era figlio di Terach e Terach era un costruttore di idoli. All'età di 14, la tradizione ebraica, all'età di 14 anni il padre dice al figlio, oh, cura la bottega perché io devo andare via per un viaggio di una settimana. E poi torna. Allora, Abramo, quindi un giovane, no? Prende un'ascia e spacca tutti gli idoli. E ne mantiene uno bello grande e poi mette l'ascia in braccio a questo idolo bello grande. Quando ritorna il padre, entra nella bottega, che disastro! Cosa è successo? E il figlio, l'idolo grande ha fatto fuori gli idoli piccoli. E il padre dice, ma non dirci niente, l'abbiamo fatto tutti noi. Ah, no. Allora gli idoli sono fatti da noi, non corrispondono a Dio. Sarebbe quel, è l'inizio della vera fede, cioè della fede nel Dio vero. La santità è collegata solo alla fede nel Dio vero. Quando il cuore, diciamo così, non è pulito, e quindi fa le cose ma come prestigio, è come se facesse una adorazione a un idolo. Mettetelo più grande come volete, ma resta sempre idolo. Questo mantiene il cuore nella tenebra. E Gesù, con questo insegnamento, dice: non state nella tenebra. Infatti il timbro di questo insegnamento è piuttosto luminoso, perché la santità di Dio è la luce di amore che splende. Il fariseo non ha questo, pur avendo molte pratiche buone, ma non ha questo. E se non ha questo, non potendo gustare di Dio, non può riferirsi al suo prossimo come fratello, ma sempre dall'alto in basso. Questo va evitato con ogni premura, più che non tutti i propri peccati personali. Questo a me sembra l'insegnamento grande di questo breve passo del Vangelo.